Roma, Crocevia di Popoli. Un vasto studio genetico ha ricostruito le ascendenze genetiche degli abitanti della zona di Roma dalla preistoria al Medioevo. Fin dai tempi più antichi la città è stata polo di attrazione per popolazioni del Mediterraneo e poi dell'Europa. Roma è stata per millenni un crocevia di popoli, un polo d'attrazione per migrazioni da tutti i punti cardinali, un luogo di incontro e di scambio, di inclusione della diversità. Che tutte le strade portino a Roma lo afferma il detto, e lo sostengono gli storici. Ora a confermarlo è anche un importante studio che ha ricostruito la genetica della popolazione di Roma e dei suoi dintorni in un arco di tempo di 12.000 anni, dall'età in cui gli abitanti dell'area vivevano di caccia e di raccolta fino alla caduta dell'impero romano e l'inizio dell'età di mezzo. La ricerca, che si è guadagnata la copertina della rivista Science, dove campeggia l'immagine del Colosseo, fornisce uno spaccato testimoniato dalle tracce nei geni degli incontri tra popolazioni che si sono realizzati in quest'area ristretta, ma fondamentale per la storia della civiltà occidentale. A caccia di DNA. Un team internazionale composto da genetisti, informatici, antropologi, archeologi e storici, coordinato da ricercatori dell'Università di Stanford, di Vienna e della Sapienza di Roma, ha condotto lo studio analizzando e confrontando 127 genomi prelevati in 29 siti archeologici di Roma e dintorni, epoche diverse, dalla preistoria all'età moderna. I campioni sono stati ricavati dai resti ossei di vari individui, da cui è stato estratto il DNA e letto il genoma. Incontri e incroci. I più antichi reperti studiati provengono dalla grotta Continenza, Trasacoacu, un sito archeologico nell'Appennino, e risalgono a 9-11.000 anni fa. Le caratteristiche genetiche, e quindi l'origine degli individui cui appartenevano, sono le stesse dei cacciatori-raccoglitori dello stesso periodo di altre parti d'Italia ed Europa, denotano uno scarso mescolamento con gruppi diversi. Il primo maggiore cambiamento si ha nell'età neolitica, che coincide con l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali, circa 8.000 anni fa. Al contrario di quanto osservato nelle popolazioni della stessa epoca in altre parti d'Europa, tra questi primi contadini dell'Italia centrale cominciano ad apparire individui di origine mediorientale, provenienti dalla Turchia e dalla Grecia, con antenati a loro volta risalenti fino all'Iran. Un secondo mescolamento si verifica più avanti, durante l'età del bronzo e oltre, tra 5.000 e 3.000 anni fa. A quel punto compaiono geni di popolazioni provenienti dall'Asia, probabilmente portate dalle migrazioni di popolazioni dalle steppe ucraine. Roma, città mediterranea. Già dalle sue origini, quando da una delle tante piccole città-stato della penisola Roma diventa, nel volgere di pochi secoli, la più grande metropoli dell'antichità, la popolazione comincia a essere ancora più varia e mista, mediterranea, con influssi da varie regioni e già molto simile a quella moderna. In età imperiale, Roma aveva ormai 1 milione di abitanti. Con l'espansione dell'impero romano si assiste un influsso ancora più tumultuoso di popolazioni dal Mediterraneo orientale e dal vicino Oriente, mentre non ci sono quasi tracce di antenati provenienti dall'Europa occidentale. I dati genetici forniscono un forte supporto all'idea che in questo periodo i traffici marittimi, con il loro flusso di persone, siano stati più importanti dei commerci terrestri, osserva Alfredo Coppa, professore di antropologia fisica della Sapienza Università di Roma, e uno dei principali firmatari dello studio. La popolazione della Roma dell'epoca era fortemente sovrapponibile a quelle mediterranee, oggi greci, maltesi, ciprioti, siriani. Le aree orientali del Mediterraneo erano già a quell'epoca fortemente popolate, al contrario di quelle occidentali, che oltre a essere meno abitate avevano avuto con Roma più scontri e battaglie che interazioni pacifiche e scambi commerciali. Questo influsso dall'est testimoniato dai geni va di pari passo con i dati storici e archeologici. A Roma, dopo il latino, le iscrizioni più frequenti erano in greco, ma si usava anche l'ebraico e l'aramaico. E i luoghi di nascita riportati nelle sepolture, come la necropoli di Isola Sacra da cui sono stati ricavati alcuni dei genomi analizzati per il periodo, indicano che gli immigrati provenivano spesso da Oriente, da Occidente. Le cose cambiano ancora con la scissione dell'impero in Oriente e Occidente e il trasferimento della capitale a Bisanzio, poi Costantinopoli. A questo punto, da Roma sparisce nettamente il flusso di gente dall'est e inizia il mescolamento con le popolazioni dell'Europa occidentale, con le quali fino ad allora i contatti erano stati molto minori. Può darsi che in quest'epoca tutto il movimento di persone e di merci prima diretto a Roma fosse stato dirottato sulla capitale orientale. Intanto, con l'arrivo delle popolazioni dall'Europa centrale, Visigoti e Vandali, e poi i Longobardi, inizia ad apparire un nuovo influsso di geni. A questo punto il mix di discendenze a Roma è più vario che mai, e tale resterà nel resto della storia, con l'apporto ancora dei geni di altre popolazioni, sassoni dall'Inghilterra, vichinghi dalla Svezia. È nei libri di storia, ma lo racconta anche il DNA. Genetica e storia. Oltre a fornire importanti dati fattuali sulla storia e il popolamento di Roma, lo studio è importante anche per un altro motivo. Per lungo tempo, spiega Coppa, l'analisi del DNA antico è stata fatta principalmente su popolazioni preistoriche, come i Neanderthal, per motivi soprattutto pratici. Il fatto che avessero vissuto in periodi freddi ha facilitato la conservazione del DNA, e in più si tratta di genomi abbastanza diversi dal nostro da rendere meno pressante il problema dell'inquinamento, ovvero di confondere il DNA antico con quello moderno di chi aveva maneggiato i reperti. Con il miglioramento delle tecniche di analisi, da alcuni anni è diventato possibile studiare con molta più attendibilità anche il DNA di popolazioni storiche, così da analizzare i mescolamenti e gli incroci che si sono realizzati in tempi molto più recenti. Il prossimo passo, dice Coppa, sarà studiare i genomi delle popolazioni italiche per vedere che rapporti avevano con i romani. Sempre di più, quindi, la genetica aiuta a comprendere il passato e quello che siamo oggi. La migrazione delle anguille. Nel lungo viaggio dal Mar dei Sargassi alle coste europee, le anguille usano ogni indizio possibile per orientarsi, compresa la luna, in particolare quando non si vede. Già nelle scuole elementari si insegna che le anguille che gli italiani catturano nel delta del Po, ma che hanno colonizzato tutte le acque dolci europee, nascono nel centro dell'Oceano Atlantico, nel Mar dei Sargassi, tra le Grandi Antille e le Azzorre. Come facessero le minuscole larve di pochi centimetri di lunghezza a nuotare da quei luoghi lontani per migliaia di chilometri e arrivare sulle stesse coste e fiumi da dove erano partiti i genitori è rimasto a lungo un mistero. Si ipotizza che i pesci utilizzino molti indizi per orientarsi, si sa che hanno un olfatto estremamente sensibile e potrebbero essere attirati dagli odori dei fiumi ancestrali. Inoltre, come molte altre specie, le anguille sono sensibili al campo magnetico terrestre. Ma tutti questi sensi non erano sufficienti a spiegare l'ultimo tratto del percorso delle anguille verso i fiumi dove poi cresceranno. Quando arrivano in prossimità della costa devono poi anche trovare il corso d'acqua dove erano vissuti i genitori. La luna nuova. Una ricerca condotta sulle anguille europee, Anguilla Anguilla, della Norvegia è stata pubblicata su Royal Society Open Access. Il gruppo di ricercatori guidati dall'italiano Alessandro Cresci ha la direzione verso cui si orientavano le piccole anguille ancora trasparenti, chiamate cieche, racchiuse in un recinto fluttuante, il tutto durante varie fasi lunari. E sono giunti a una conclusione sorprendente, la direzione del nuoto dei piccoli pesci era aiutato dalla presenza del satellite naturale della Terra solo durante la fase di luna nuova, proprio quando è invisibile perché sorge nella stessa direzione del Sole ed è quindi posta tra la Terra e il Sole. Come fanno? L'articolo ipotizza così che le anguille possano percepire la direzione in cui si trova la Luna, e che questo le aiuta nel nuoto perché il nostro satellite, in quella posizione, blocca una parte del vento solare e proietta quindi sulla superficie terrestre una penombra di particelle negative, che le anguille percepiscono come indizio sulla direzione da seguire. Esercizio fisico, meglio prima di colazione. Allenarsi al mattino prima di fare colazione migliora la risposta dell'organismo all'insulina e raddoppia la quantità di grassi bruciati, ma non quella di peso perso. L'esercizio fisico è quasi sempre una buona idea, ma in quale momento della giornata dà maggiori benefici per la salute? Una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism rivela che spostare la sessione quotidiana di allenamento a prima della prima colazione migliora il controllo degli zuccheri nel sangue e aiuta a bruciare più grassi. Giù dal letto. Un gruppo di scienziati delle università di Bath e Birmingham, nel Regno Unito, ha sottoposto 30 uomini obesi o sovrappeso a una sessione di esercizio fisico guidato, 50 minuti di biciclette per 3 volte alla settimana, per 6 settimane. I volontari sono stati divisi in due gruppi attivi, che si sono allenati rispettivamente prima e dopo aver fatto colazione, e un gruppo di controllo che non ha faticato. Un'azione più efficace. Gli uomini che si sono allenati prima di colazione hanno bruciato una quantità doppia di grassi rispetto a quelli che hanno fatto sport a pancia piena. Secondo gli scienziati, l'aumentato consumo di grasso corporeo è riconducibile ai bassi livelli di insulina nel sangue durante l'esercizio fisico, poiché i volontari erano reduci dal digiuno notturno, hanno bruciato prima i pochi carboidrati ancora disponibili e subito dopo le riserve di grasso nei loro tessuti come fonte di energia. Non solo, questo gruppo ha mostrato una migliore risposta all'insulina anche in seguito nel corso della giornata, ossia ha avuto bisogno di minori livelli di insulina per controllare la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas che permette alle cellule di prelevare lo zucchero presente nel sangue e assunto con l'alimentazione per utilizzarlo come fonte energetica. Le persone che non fanno abbastanza esercizio fisico e accumulano peso in eccesso devono produrre più insulina affinché l'ormone svolga il suo una condizione nota come insulinoresistenza anticamera e caratteristica principale del diabete di tipo 2. Allenarsi prima di colazione potrebbe contribuire ad allontanare questo rischio. Sulla bilancia. I volontari che hanno fatto sport a digiuno non sono dimagriti più degli altri. Bruciare grassi non porta a perdere peso se il bilancio con le calorie ingerite rimane in pari, ma la loro salute metabolica e cardiovascolare è notevolmente migliorata. Il prossimo passo sarà verificare questi su un campione più numeroso di pazienti, che includa anche le donne. È nata prima la ruota o il dildo? L'invenzione della ruota è molto antica, ma quella dei giocattoli sessuali lo è molto, molto di più. Giusto per spazzare subito via i dubbi, è nato prima il dildo. D'altra parte la ricerca del piacere e la masturbazione nascono insieme all'uomo. L'invenzione della ruota risale ad appena 3500 a.C., mentre il primo oggetto di forma fallica utilizzato a scopo ludico si ritiene possa essere circa 9 volte più vecchio, anche se c'è ancora disaccordo tra gli studiosi su quale sia il più antico fra quelli ritrovati. Sesso, Eros e dintorni, quanto ne sai? Fallo verde. Simulacri a forma fallica di varia grandezza utilizzati per scopi religiosi o falli in pietra di natura simbolica hanno da sempre accompagnato la storia dell'uomo, ma è molto probabile che un manufatto fallico in pietra e osso di epoca paleolitica rinvenuto alle gole dell'inferno nel comune francese di Les-Sciez-d'Étaillac-sur-Reuil fosse un dildo usato come giocattolo sessuale. Non mancano comunque esperti che sostengono che si tratti semplicemente di un attrezzo da lavoro. Gli studiosi sono invece certi circa la funzione di un fallo verde in pietra di giada ritrovato in Cina ed esposto al Museo dell'Antica Cultura Sessuale di Shanghai. Era come giocattolo sessuale 6000 anni fa. Antica Grecia. I dildo erano diffusi anche nell'antica Grecia, chiamati olisboi, erano intagliati nel cuoio dai calzolai e riempiti di stoffa. Il commediografo greco Aristofane li nomina nella sua opera Lisistrata, nella quale le donne greche si uniscono per uno sciopero del sesso contro i loro uomini impegnati nella lunga guerra del Peloponneso. Il super telescopio per studiare 30 milioni di galassie. Un super telescopio osserverà 30 milioni di galassie a 5000 alla volta per comporre una nuova mappa dell'universo e indagare sull'energia oscura. Pochi giorni fa è stato acceso per la prima volta il Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, nuovo strumento predisposto per il telescopio Mayall da 4 metri di diametro al Kitt Peak National Observatory in Arizona. C'era grande emozione tra i partecipanti all'inaugurazione perché lo strumento ha il di produrre una nuova mappa del cielo in tre dimensioni, che dovrebbe permettere di approfondire il ruolo dell'energia oscura nell'espansione dell'universo. Lo strumento misurerà il redshift delle galassie, ossia lo spostamento della luce verso lunghezze d'onda maggiori rispetto a quella che aveva nel momento dell'emissione. È un'informazione che permette di risalire alla velocità di movimento di un oggetto celeste. Oltre 30 milioni di galassie e quasar saranno sotto esame con una precisione senza precedenti per comporre una mappa 3D che a partire dall'universo vicino si spingerà fino a 10 miliardi di anni luce da noi. Il lavoro permetterà di estrapolare nuovi indizi su come si è evoluta nel corso del tempo quella sorta di contrasto cosmico tra la gravità, che tende ad avvicinare e unire gli oggetti, e l'energia oscura, a cui attribuiamo il ruolo di motore dell'espansione dell'universo, e che in quanto tale gli oggetti li allontana, li uni da tutti gli altri. L'universo senza niente di oscuro. Per realizzare la mappa in 3D si sfrutterà al massimo la spettroscopia ottica, potendo raccogliere misure di 5.000 spettri alla volta di altrettante galassie, con un campo visivo 8 gradi quadrati, circa 40 volte l'area di cielo sottesa dalla luna piena. Al di là della cosmologia, DESI dovrebbe permettere di portare a compimento molti altri studi, e in effetti le aspettative sono molto elevate. È possibile, per esempio, che nel momento in cui si avrà una mappa molto dettagliata dell'universo si possa anche avere un quadro più preciso su che cosa sia per davvero la gravità, e questo potrebbe portare a profonde rivoluzioni nei nostri modelli, addirittura fino a comprendere i meccanismi dell'universo senza aver bisogno di niente di oscuro per spiegarlo, né materia né energia. È un campo di studi che fa anche il paio con gli obiettivi di Euclid, il telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, che dal 2021 si propone di mappare l'universo e di indagare sulla natura della materia e dell'energia oscure.